Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera, bentrovate, bentrovati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone e Chiara Pappalardo, buonasera. Eccoci di nuovo qua, un altro martedì e parliamo di scuola. Allora, prima di tutto vi ricordiamo come di consueto i numeri per contattarci. Se volete chiamarci in diretta 02 33 001 001, se volete scriverci 331 6214 013 oppure potete scrivere una mail a diretta @popolarenetwork.it. Allora, questa sera parleremo di teatro, però, come facciamo ogni tanto, prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, ci piaceva riferirvi di una mail che abbiamo ricevuto da Michele, un nostro ascoltatore. Allora, Michele ci raccontava dell'occupazione che c'è stata poco tempo fa al liceo Tenca e della reazione del dirigente, che ha usato delle parole molto molto pesanti verso gli studenti. Insomma, ha scritto una lettera a tutta la comunità scolastica parlando di squadrismo, di reato, di natura minoritaria ed eterodiretta dell'occupazione. Il comitato dei genitori ha scritto una risposta molto puntuale. Ora, noi questa sera non riusciamo a leggervi entrambe, però ci piace dirvi che il comitato dei genitori ha lanciato una petizione su change.org che si chiama Per un liceo Tenca sicuro, efficiente e ascoltato, che vi invitiamo a cercare ed eventualmente a firmare. Poi, se riusciremo, magari ne parleremo un pochino più a fondo nelle prossime puntate.
Eh sì, e intanto oggi, come diceva prima Lara, parleremo di teatro e scuola, di ragazzi che entrano in un teatro, magari a volte per la prima volta, e scoprono una storia che prende vita davanti ai loro occhi. Ma parleremo anche di ragazzi che il teatro lo costruiscono, lo sperimentano, lo scrivono, lo interpretano. Il rapporto tra teatro e educazione in realtà non è una scoperta moderna, affonda le sue radici molto molto lontano nel tempo, fino all'antica Grecia, dove non era solo spettacolo o intrattenimento. Il teatro era una vera e propria esperienza civica e formativa. I cittadini di Atene si riunivano nei grandi teatri all'aperto per assistere alle tragedie di autori come Sofocle, come Eschilo, come Euripide. E non si trattava soltanto di assistere a una storia, ma di partecipare a un momento collettivo in cui la comunità rifletteva su se stessa, rifletteva sulla giustizia, sul potere, sulle leggi degli uomini e su quelle degli dèi. Il filosofo Aristotele, nella Poetica, ci parla di teatro come di uno spazio capace di produrre catarsi. Usa questa parola catarsi, che è una sorta di purificazione emotiva. Ci dice che attraverso la paura, la compassione, il conflitto rappresentato sulla scena, lo spettatore poteva comprendere meglio se stesso e il mondo che lo circonda. In altre parole, il teatro era, ma lo è ancora, una forma di educazione emotiva e civile.
Tra le tragedie più potenti che possiamo ricordare, che ci arrivano dall'antichità, ci piace ricordare Antigone. La storia la conosciamo tutti. Antigone è una giovane donna che decide di seppellire il corpo del fratello nonostante il divieto imposto dal re Creonte. Quindi da una parte c'è la legge dello Stato, dall'altra c'è la legge morale, quella che Antigone sente come più giusta e più antica. È un conflitto questo che attraversa i secoli, obbedire alla legge oppure alla propria coscienza. Ci siamo soffermati su Antigone perché secondo noi è un esempio lampante del fatto che è proprio qui che il teatro mostra tutta la sua forza educativa, non tanto nel dare risposte semplici, ma nel mettere in scena alcune domande, un po' la stessa cosa che ci dicevamo la puntata scorsa quando abbiamo parlato di filosofia. E queste domande il teatro è in grado di renderle visibili, concrete e vive, perché per un ragazzo o una ragazza che assiste a uno spettacolo teatrale queste domande sono concrete, non restano astratte, diventano una vera e propria esperienza.
Ma se facciamo un salto fino al Novecento, vediamo che anche in epoche più vicine a noi il teatro non è stato solo uno spazio di rappresentazione. Per molti pensatori è diventato anche uno strumento educativo. Il pedagogista brasiliano Paulo Freire, per esempio, sosteneva che l'educazione non dovrebbe limitarsi a trasmettere nozioni, ma dovrebbe aiutare le persone a leggere criticamente il mondo, a interrogarsi sulla realtà e anche a trasformarla. In questa prospettiva anche il teatro può diventare un luogo di apprendimento molto speciale, perché mette in scena i conflitti, le relazioni, i punti di vista diversi e invita chi partecipa a confrontarsi con questo. E sulla stessa linea abbiamo ancora un altro gigante, che è Augusto Boal, che è il creatore del teatro dell'oppresso. Boal immaginava un teatro in cui lo spettatore non fosse più soltanto un osservatore passivo, ma potesse diventare parte dell'azione, potesse intervenire, cambiare la scena, sperimentare soluzioni diverse ai conflitti rappresentati. E infatti parlava di spettatori, cioè delle persone che attraverso il teatro provano a immaginare modi diversi di stare nella società. E in fondo questa è un'idea che torna sorprendentemente vicina a quella delle tragedie antiche. Il teatro è un luogo in cui una comunità ancora una volta osserva se stessa e prova a capire qualcosa in più del proprio tempo.
E allora, se ci spostiamo in Italia, nel secondo dopoguerra, ricordiamo alcuni protagonisti della vita culturale che hanno difeso con forza questa dimensione civile del teatro. Tra questi ovviamente c'è Paolo Grassi, che insieme a Strehler fondò il Piccolo Teatro di Milano nel 1947. E per Grassi il teatro doveva essere considerato un vero servizio pubblico, doveva essere accessibile a tutti i cittadini, non ovviamente un privilegio solo per pochi. Doveva essere un luogo in cui una comunità intera potesse ritrovarsi, riconoscersi e discutere i propri problemi e le proprie speranze. E è proprio dentro questa visione che il rapporto tra teatro e scuola diventa particolarmente interessante, perché portare i ragazzi a teatro non significa solamente avvicinarli a una forma d'arte, significa offrire loro uno spazio in cui possono mettersi nei panni degli altri, possono esplorare emozioni e possono interrogarsi anche sulle regole della convivenza.
Sì, e queste sono esperienze che trovano una concretezza anche nel momento in cui un adolescente è impegnato in un laboratorio teatrale e poi alla conclusione del laboratorio sale su un palco per interpretare un personaggio o una scena o un testo. In quel momento succede qualcosa di molto particolare. Per qualche minuto quel ragazzo, quella ragazza deve entrare nei panni di qualcun altro, deve guardare il mondo da un altro punto di vista, da un punto di vista che non è il suo. Deve comprendere le emozioni, i conflitti, le paure che forse non ha mai sperimentato direttamente. Ed è un esercizio potentissimo di immaginazione e di empatia. E quando il teatro entra nelle scuole attraverso i laboratori, diventa anche uno spazio in cui imparare cose che, l'abbiamo detto già tante volte, è necessario, assolutamente necessario che trovino posto nella pratica didattica quotidiana. Pensiamo al lavoro in gruppo, all'ascolto reciproco, alla gestione delle emozioni, alla capacità di stare davanti agli altri. Non si tratta soltanto quindi di guardare o di recitare, si tratta di costruire insieme una storia o un'esperienza.
E allora nella puntata di oggi proveremo proprio a esplorare questo incontro tra palcoscenico e scuola, e lo faremo da prospettive diverse. Avremo con noi in collegamento Carlotta Calò, che è direttrice didattica di campo teatrale, poi Daniela Monico, che è un'operatrice di laboratorio teatrale nelle scuole, e Serena Merlini, che è un'insegnante di scuola secondaria di primo grado, che è qui fisicamente con noi. Buonasera Serena.
Buonasera, ciao a tutti
e benvenuta.
Grazie.
Allora, insieme cercheremo di raccontare come il teatro possa davvero diventare parte integrante del percorso educativo, di come possa essere uno strumento per crescere, comprendere e imparare. Abbiamo già detto che il teatro, infatti, è anche questo, no? È un luogo dove attraverso le storie, attraverso una comunità, anche una piccola comunità come una classe, può fermarsi un momento a riflettere su se stessa, proprio come accadeva più di 2000 anni fa nei teatri di Atene. E forse anche per questo che il teatro continua a parlare ai ragazzi, perché pur cambiando le epoche, le scenografie e i linguaggi, le grandi domande, e ce lo siamo detti più volte, restano sempre le stesse. Allora, iniziamo da Serena, che è qui con noi. Serena, ti ritrovi in quello che abbiamo detto? Nella scuola in cui insegni esiste veramente, secondo te, una relazione tra teatro e scuola?
Allora, sì sì, certo, il teatro nella scuola dove insegno viene valorizzato, perché si è capito che fare teatro a scuola, fare teatro in classe, è un momento educativo e formativo importante, anzi forse fondante, direi. Innanzitutto però, a mio avviso, e a questo proposito, occorre fare chiarezza e distinguere tra fare teatro a scuola, che non vuol dire fare scuola di teatro. Sono due cose, due momenti davvero diversi. Allora, un laboratorio teatrale fatto a scuola durante l'orario scolastico con una classe intera è un operatore teatrale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo laboratorio teatrale, primo, non si insegna a recitare dei testi, non ci sono delle battute predefinite. E non funziona come in una scuola di teatro
dove ti danno un copione
e dove soprattutto vengono valorizzati quelli che sono più portati.
Certo.
Ok? Ecco. Nelle ore di laboratorio teatrale tutti gli studenti, dal primo all'ultimo, sono coinvolti e partecipano alla stessa maniera. Ognuno è chiamato infatti a mettere in gioco se stesso a più livelli. Per questo direi che l'esperienza del laboratorio teatrale, del teatro in classe, è un'esperienza che include tutti. Quindi altamente inclusiva. È anche poi un'esperienza, esclusiva, perché unica. È unica e irripetibile. Perché? Appunto, se partiamo dal presupposto che non arriviamo lì già con un copione prestabilito, ma i copioni spesso e volentieri si creano insieme.
E copioni, poi a seconda del gruppo.
I copioni nascono da voci, da storie, dal desiderio di raccontare di ogni singola classe, che in qualche modo, lavorandoci poi, certo, lavorando anche durante le ore
cosiddette curriculari.
Disciplinare, insomma, ecco, non può esaurirsi alle ore in cui vai in laboratorio teatrale, no? Quindi lavorando anche nelle ore disciplinari, ogni classe porta, dà voce a quelle che sono i suoi desideri, le sue voglie, i suoi problemi, le sue passioni. E ogni classe si costruisce, si cuce addosso, direi proprio, il suo spettacolo. Che è quella roba lì solo per quella classe lì, in quel momento lì, solo per quel gruppo lì. Quindi per questo è un'esperienza esclusiva, perché è unica.
Bello.
Grazie.
va bene, adesso ci fermiamo un secondo e poi risentiamo Serena e gli altri ospiti.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.
Eccoci tornati dopo questa meravigliosa canzone che ci piace sempre ascoltare. Allora, il nostro primo sguardo adesso va al rapporto tra ragazzi e teatro come spettatori. Per molti studenti l'ingresso in un teatro avviene proprio con la scuola, magari un'uscita didattica, una matinée, uno spettacolo pensato per i ragazzi. Dietro questa esperienza c'è spesso un grande lavoro educativo, però scegliere gli spettacoli o costruire dei percorsi di avvicinamento che portano a dialogare con gli insegnanti e con le altre classi. Allora, abbiamo con noi, stasera, per parlarne, la direttrice didattica di Campo Teatrale, Carlotta Colò. Campo Teatrale è una realtà teatrale milanese che lavora da anni sul rapporto con le scuole e con il pubblico più giovane, non solo con il pubblico più giovane, però insomma, molto, ecco. Diciamo che il pubblico giovane è parte, è grande parte del suo pubblico. Molti ragazzi entrano in teatro, abbiamo detto, proprio con la scuola. Allora, Carlotta, intanto sei con noi?
Sì, ci sono, vi ascolto e grazie di avermi invitato.
Ecco,
molto piacere di essere qua.
Benvenuta, scusami, sono un po' incartata prima con molto il più giovane, però insomma ci siamo capiti. Allora, certo. Volevamo chiederti quale impegno è richiesto a voi per assolvere a questo compito, cioè per appunto accompagnare ragazzi giovani che per la prima volta entrano in teatro, e che tipo di esperienza può essere oggi per un adolescente vedere uno spettacolo dal vivo? Intendiamo un adolescente o preadolescente, certo, che mai è entrato in un teatro la sera.
Sì, preadolescente, adolescente, anche bambini della primaria, perché facciamo anche spettacoli al mattino per loro. Ma allora, io direi che avete già detto tutte le parole chiave interessanti dell'esperienza, quindi le vorrei un attimo riprendere, soprattutto in una situazione come quella attuale, in cui il paradigma della comunicazione, della relazione e anche della fruizione culturale dell'intrattenimento è molto cambiato, cioè non solo per le persone giovani ma anche per le persone adulte. Molte delle relazioni e delle comunicazioni sono in formato digitale, quindi nella distanza. Invece quello che è quella che è l'esperienza del teatro in una sala teatrale è proprio quella della presenza, cioè in fondo l'esperienza teatrale è uno degli ultimi presidi umani, no, esistenti, dove in effetti la relazione si realizza attraverso l'incontro fisico nello stesso luogo, nello stesso tempo, di persone diverse. Bisogna varcare una soglia, bisogna recarsi a teatro la sera, quindi organizzarsi, uscire, andare, quindi compiere una sorta di rituale laico, no? Quindi recarsi in un luogo che ha delle regole, quindi ha il buio in sala, ha il silenzio, ha l'alzata di sipario, ha le luci, cioè ha un certo tipo di rituale. E soprattutto questa compresenza di chi fruisce, diciamo, e chi fa lo spettacolo richiede attenzione, cioè richiede concentrazione, richiede una partecipazione attiva. Quindi lo spettatore, gli spettatori e le spettatrici che sono in sala quella sera diventano testimoni unici di quell'evento che avverrà solo in quella sera, quel giorno, con quelle condizioni, perché ogni sera non è una battuta, cioè si fa uno spettacolo diverso a seconda di chi c'è in sala, a seconda di quello che passa tra sala, quindi tra platea e pubblico. Veramente una risata, un sospiro, una reazione fisica, emotiva di chi in sala può cambiare il ritmo di una scena, può cambiare addirittura le parole che un attore e un'attrice pronunciano in quel momento. Quindi ecco, questo diciamo è un'esperienza assolutamente unica, ecco, forse la musica, i concerti possono essere paragonati a questo, per il pubblico, appunto di tutte le età. Quindi è una forma d'arte che non è finita e io la vado ad osservare, vado a godere dell'esperienza, ma la faccio insieme a chi la sta compiendo. C'è un ingaggio, ecco, questa è un po' la particolarità più forte, c'è un ingaggio tra chi è sul palco e chi è in platea, quindi chi è in platea è testimone di quello che sta succedendo. E inoltre c'è anche un'altra linea di forza, cioè le persone che sono sedute accanto a me, in qualche modo quello che dicevate prima, no? Le emozioni in cui ci si rispecchia osservando una storia di qualunque registro essa sia sul palco, passano dal palco alla platea, ma poi fruiscono e fluiscono anche in platea, cioè passano sotto pelle, da gomito a gomito, possiamo provare la stessa cosa, ridere insieme, piangere insieme. Quindi in qualche modo c'è uno stimolo che è prima emotivo e poi, come dicevate, è intellettivo, educativo, cioè di riflessione su qualcosa. C'è una funzione di rispecchiamento, ecco, un po' costante, c'è una gestualità fisica, l'applauso finale, no? Con cui esprimo l'emozione che sto provando. Come ci poniamo noi? Ma innanzitutto sempre offrendo un palinsesto di spettacoli che possano avere un interesse specifico per le diverse fasce di età e che possano avere anche dei materiali, delle attività suggerite
da portare
proprio con
in
una
classe.
Scheda didattica.
Sì.
Esatto, da portare in classe sia prima che dopo la visione dello spettacolo. E poi con la continuità dell'incontro, che non si ferma nel momento in cui c'è l'applauso, ma la compagnia si ferma sul palco a chiacchierare con la platea, quindi di solito si chiama il dibattito, ecco, adesso non vorrei usare questa parola per forza, diventa proprio uno scambio di feedback, uno scambio di domande, uno scambio di curiosità, e questo è un momento assolutamente efficace, interessante per svelare
po'
dietro le quinte.
Carlotta, ci è capitato di portare le nostre classi nel vostro teatro e abbiamo visto questa cosa, questo momento, tu dici del dibattito, diciamo in cui gli attori e il regista si fermano in sala e dialogano con i ragazzi.
Sì.
La domanda che volevamo farti è: che cosa viene fuori da questo dialogo? Quali sono le domande, le riflessioni dei ragazzi che vi capita di intercettare?
Guarda, molto spesso una gran parte delle domande riguardano l'attività dell'attore, cioè il processo creativo, quanto tempo ci avete messo, come fate a memorizzare tutte le parti, come fate a rimanere concentrati, quindi proprio c'è una grossa curiosità sulla pratica della messa in scena e della recitazione stessa. Poi pian piano si passa anche a delle domande relative al tema, ad alcune scene che magari non sono state comprese fino in fondo, e quella è l'occasione per dire: no, ma quella scena a me ha dato quella sensazione, era quello che volevate dire, quindi c'è un ulteriore confronto rispetto a quanto si è visto, ma anche la possibilità di dare un feedback. Secondo me quella cosa voleva dire questo, cioè molto spesso le domande vengono rilanciate in platea, è un dialogo costante, cioè proprio uno scambio di feedback in questo senso. Però secondo me anche l'interesse, cioè quello che ho notato negli anni, l'interesse verso la pratica attorale è estremamente alto, è sempre alto da parte dei giovani, delle giovani spettatori che abbiamo in sala.
Beh, anche perché a un certo punto gli attori in quel momento lì, insomma, io ricordo primi momenti di silenzio, primi minuti di silenzio, e poi in realtà le domande non si fermano, no? È come se appunto scendono anche un po' fisicamente, si abbassano, si siedono sul palco e quindi si avvicinano anche ai ragazzi che magari prima appunto li consideravano molto più distanti. Per cui è interessante.
Sì, di solito è una chiacchierata fra amici seduti in proscenio a luci accese, quindi tutti hanno la possibilità di intervenire. Sai una cosa che diciamo sempre, questo lo diciamo anche durante la scuola di teatro, è che non esistono domande giuste o domande sbagliate, cioè qualunque curiosità, anche quella più superficiale che mi viene in quel momento, posso dare fiato e dare voce a quella curiosità, perché viene anche dalla pancia, a volte viene dalla pancia, a volte viene dalla testa, quindi è uno scambio molto reale e c'è una grande relazione in quel momento. E ho visto compagnie andare via dicendo: mamma mia, io a questo senso non avevo pensato, guarda quanto ti restituiscono, forse domani la facciamo diversa,
sì, certo.
Cambiamo quella battuta,
sì.
Proprio mi è stato detto più di una volta.
Ascolta, Carlotta, stai con noi che intanto siamo dentro anche la nostra collega Serena. Allora Serena, invece dal tuo punto di vista di insegnante, che cosa succede in una classe dopo uno spettacolo teatrale? Ci sono discussioni, reazioni oppure rimane il teatro un'esperienza spot isolata?
No, sicuramente no, anche se occorre lavorarci, no? E dedicarci del tempo prima e dopo la visione. Diciamo che portare i ragazzi a vedere uno spettacolo teatrale è forse un po' come piantare un seme, no? Quindi occorre preparare almeno un minimo la terra prima, forse, e poi occorre soprattutto farlo crescere questo seme, alimentandolo con un lavoro poi successivo in classe, con rimandi, con stimoli, che possono partire anche banalmente da una discussione, anche dalla classica domanda: ti è piaciuto? Sì, perché? No, perché? Poi, almeno per me, occorre anche lasciare i ragazzi un po' liberi di fronte a uno spettacolo teatrale, cioè non mi piace poi indottrinarli né prima né dopo, no? Che ognuno ci metta dentro quello che ha sentito lui e come l'ha sentito lui. Quindi
un po' quello che diceva Carlotta,
esattamente,
no? Non ci sono domande né
perché,
giuste,
sì, perché appunto l'importante è appunto che loro capiscano che comunque non esiste una visione univoca, non esiste una cosa giusta e una cosa sbagliata. E questo il teatro ce lo insegna, appunto, come è stato detto prima, dal momento in cui si alza il sipario, è questo.
Carlotta, torniamo a te, torniamo a un altro aspetto dell'attività di campo teatrale, perché oltre che un teatro è una sede in cui si tengono laboratori teatrali e corsi per bambini, adulti, adolescenti, preadolescenti, eccetera. E certe volte abbiamo visto che i vostri corsi hanno come esito degli spettacoli che poi diventano degli spettacoli veri e propri, smettono di essere un saggio e diventano degli spettacoli che a quel punto vivono di vita propria, possiamo dire. Ci vuoi raccontare qualcuna di queste esperienze?
Sì, e devo dire che è una pratica che negli ultimi anni è successo spesso, nasce così come un esito finale di un corso di formazione. Noi abbiamo appunto corsi per bambini dai 6 anni fino ai nonni di 80, passando per tutti i livelli e per tutte le età, e ci è capitato più di una volta, nello specifico proprio con ragazzi adolescenti, soprattutto, che un saggio di fine anno fosse un esito particolarmente felice, particolarmente risuonante, no? nel pubblico, tanto che ci chiedono di rifarlo, ci chiedono di andare a scuola. È successo 2 anni fa con uno spettacolo diretto da Mattia Fabris, con un gruppo di adolescenti dai 14 ai 18 anni. L'esperienza è solo la più recente, questa. E a questo punto ci chiedono di portarlo nelle scuole superiori, in medie, o anche in altri contesti fuori dal teatro, perché quello spettacolo aveva una luce particolare che poteva, come dire, ingaggiare un dialogo anche altrove. E lì scatta un'altra cosa ancora, perché a quel punto il gruppo di attori, il cast, ha la stessa età degli spettatori, quando andiamo, per esempio, lo facciamo per una scuola, no? E allora il processo educativo qui ha un'altra componente, quella tra pari, cioè peer to peer, cioè tra platea e palco. Non c'è uno scarto di età, non c'è neanche uno scarto di professionismo, quindi c'è un rispecchiamento totale tra la storia che raccontiamo e quella che viene vissuta dalle persone in sala. Quindi a questo punto il famoso dibattito finale diventa un momento di confronto
reale,
eccezionale. Io
certo.
Spesso li accompagnavo, cercavo di fare da mediatrice, dopodiché ho deciso di stare in un angolo e lasciar parlare loro, perché sono assolutamente autonomi nel fare questa cosa. Veramente non capisci più chi guarda chi, cioè essere guardati e guardarsi diventa un tutt'uno a quel punto, perché ci si rispecchiano, voglio dire, proprio gli uni negli occhi degli altri. E questo diventa anche un modo per autodeterminarsi, e diventa un modo per proporre un'esperienza anche di protagonismo e intraprendenza giovanile, perché poi questo cast di ragazzi che porta in giro il proprio spettacolo è, come dire, intraprendente, cura la propria comunicazione, è pronto a sostituire una persona se non c'è quella volta che deve fare la replica, quindi è un'azione che ha delle ricadute anche di altro tipo. Ci è capitato di andare a una scuola superiore, lo spettacolo si chiama Di me, di noi e quant'altro, al Natta, e i ragazzi che assistevano allo spettacolo alla fine hanno detto: ci siamo emozionati di più questa volta piuttosto che l'ultima che sono andato in un teatro professionale, vi seguirò. E di fatto li ho visti tornare a teatro l'anno successivo a vedere un'altra cosa. Questo per me è stata una soddisfazione enorme, perché vuol dire che l'ingaggio c'era stato, certo, in qualche modo, certo. Il contagio positivo c'era assolutamente stato.
Bellissimo contagio. Ascolta, ma nella vostra esperienza ci sono anche esperienze di laboratori con ragazzi con abilità diverse? Cioè il teatro, sì, può diventare un'esperienza veramente inclusiva. E che cosa succede quando, durante un laboratorio, sul palco si confrontano ragazzi, appunto, guarda, con abilità diverse?
Sì, noi diciamo da 3-4 anni abbiamo iniziato un'esperienza che ha preso delle forme assolutamente inaspettate, si chiama Laboratorio di Teatro Integrato, è uno dei tanti nostri corsi, però proprio integrato, perché aveva unito in primis una decina di, tra bambini e preadolescenti allora, dagli 8 ai 12 anni, con e senza disabilità. Avevamo aggregato questo gruppo in maniera più o meno spontanea, e quindi disabilità diverse, abilità diverse, e hanno lavorato insieme un anno. Doveva essere un'esperienza, appunto, diciamo così, di integrazione, di conoscenza. È scaturito un vero e proprio spettacolo con una regia vera e propria, uno spettacolo si chiama In stato di grazia, addirittura con degli interventi video dei genitori, quindi è stata un'esperienza di racconto, di catarsi, per usare una parola che avete usato all'inizio dello spettacolo, che ha avuto un successo, un seguito enorme, tanto che ce l'hanno chiesto altre sale teatrali di Milano di andare in tournée, di portarlo, di replicarlo tantissime volte. E il problema è che sono cresciuti nel frattempo i ragazzi, adesso sono anche più grandi. Quello che è successo fra loro è un processo vero di integrazione, nel senso che sono diventati amici, le famiglie si frequentano, vanno in vacanza insieme, quindi è scattata veramente una dinamica molto, molto interessante. Quello che è successo sul palco è che è tutto molto evidente, la loro condizione che viene raccontata è molto evidente, quindi è una storia estremamente genuina in cui io posso venire a contatto con un materiale umano estremamente interessante. Questo spettacolo tuttora è in repertorio, tuttora gira, alla regia di Francesca Merli, ed è prodotto da Campo Teatrale, si chiama In stato di grazia. Ancora una volta c'è questa intraprendenza da parte del giovane cast che va, gestisce anche il dibattito finale, dopo lo spettacolo, sì, finale, sì, in maniera assolutamente autonoma. E ancora una volta si rivela proprio quel rispecchiamento di un'esperienza che è vera, reale, ma straordinaria, no? Come diciamo noi in teatro, proprio per essere sul palco.
Grazie Carlotta, grazie di essere stata con noi. In stato di grazia,
di nulla,
ripetiamolo, in è ancora
stato
in
di
giro.
Grazia, sì.
Perfetto,
sì.
Grazie mille
a voi.
Salutiamo, a presto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie. E intanto possiamo anche dire che un ascoltatore, Franco, ci racconta che è un'esperienza pluriennale di lavoro con tutti, e lo scrive in maiuscolo, gli studenti delle classi seconde dell'ITCS Primo Levi di Bollate. Cioè, stato creato uno spettacolo di docenti ed ex docenti che cerca di riportare vitalità a un progetto che per più di 10 anni ha coinvolto un'intera generazione di studenti. Lo rifaranno a breve, si chiama Che bella compagnia, è stato fatto al Teatro La Cucina all'ex ospedale Paolo Pini, e niente, ci stiamo in attesa di rivederlo in giro. Eccoci ritornati a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di teatro. Stiamo parlando di teatro a scuola e di teatro fuori dalla scuola. Allora, intanto leggiamo un messaggio di Simone che ci ricorda che i tragediografi greci sono importantissimi, ma non dobbiamo sottovalutare Aristofane, che con la commedia è stato fondamentale nel far avvicinare ai temi politici che sono anche nell'attualità, e ha ragione Simone, uno dei pregi del teatro. Allora, abbiamo appena ascoltato le parole di Carlotta Calò, che è direttrice di Campo Teatrale, che è un teatro e anche una sede in cui si tengono laboratorio teatrale e corsi per tutti. E adesso vogliamo tornare un po' all'interno della scuola, quindi al rapporto fra teatro e scuola, perché come dicevamo prima, se portare i ragazzi a teatro fuori è una porta d'ingresso fondamentale, c'è un altro livello ancora più coinvolgente, che è proprio quello di fare teatro nelle scuole. Negli ultimi anni sempre più scuole ospitano laboratori teatrali in cui gli studenti lavorano su corpo, voce, improvvisazione, come ben ci raccontava Serena prima. In molti laboratori teatrali scolastici gli studenti non sono solo interpreti, appunto, ci raccontava Serena, ma diventano anche autori, inventano dialoghi, scrivono scene e soprattutto immaginano personaggi e scoprono pian piano che le storie non sono qualcosa di distante, ma sono qualcosa che possono loro stessi creare. A volte attraverso queste storie riescono anche a parlare di sé, parlano delle loro paure, delle loro domande, delle ingiustizie che percepiscono e anche dei sogni che hanno. In fondo è esattamente quello che facevano, se ci pensiamo, anche gli autori dell'antica Grecia, usare il teatro per interrogare la realtà.
E ne parliamo con Daniela Monica del Teatro Oscar Danza Teatro, che conduce da anni laboratori nelle scuole. E sotto la sua guida, fra l'altro, il Teatro Oscar Danza Teatro ha attivato da quest'anno un corso di alta formazione per operatori teatrali con l'obiettivo di qualificare il più possibile gli operatori che svolgono laboratori teatrali con i minori, anche nelle scuole e anche con gli adulti. Daniela, sei con noi?
Sì, buonasera.
Buonasera, benvenuta. Benvenuta.
Buonasera.
Allora, vogliamo chiedere a te una cosa a cui accennava poco fa anche Serena, la nostra ospite collega qui in studio con noi. Ci dici, per entrare nel vivo, qual è la differenza fra tenere un corso di teatro pomeridiano negli spazi del teatro e tenere un laboratorio a scuola? Nel senso, è necessario prestare attenzione ad aspetti diversi, modulare gli obiettivi in base al contesto e quindi anche che gli operatori siano formati in modo diverso?
Certo, allora sicuramente il contesto cambia le priorità, il contesto e anche la tempistica, cioè quanto tempo si ha per svolgere un laboratorio, anche se premetto che sia nei corsi che si svolgono presso la sede del Teatro Oscar Danza Teatro e sia i laboratori che invece si svolgono nelle scuole, io cerco sempre, chiedo anche ai miei collaboratori e collaboratrici di mantenere un equilibrio tra quelli che sono gli obiettivi pedagogici ed educativi che sono propri del teatro e quelli artistici. Però la cosa bella, interessante, fondamentale è che a scuola il teatro ha una forza incredibile. È potentissimo perché soprattutto dal punto di vista educativo, appunto, perché il teatro diventa un po' uno spazio privilegiato che attraverso delle tecniche comunque trasversali riesce a lavorare sull'inclusione, per esempio, sulla collaborazione, sulla fiducia, sul riconoscimento delle emozioni, sul rispetto, insomma tutte cose che poi naturalmente vengono proposte attraverso i giochi teatrali, però questo poi ha una ricaduta meravigliosa molto spesso sulle dinamiche di classe e sul rendimento scolastico. Poi dipende anche dal tempo, come dicevo, che comunque si ha a disposizione. Chiaramente se si ha un tempo breve, gli obiettivi vanno verso fare un'esperienza di gruppo e conoscere il linguaggio teatrale fondamentalmente. Se si ha invece la possibilità di fare un progetto più lungo, allora si può lavorare sulla memorizzazione, ripetizione, la costruzione di qualcosa e la canalizzazione dei materiali prodotti durante il laboratorio per una performance piccola o anche più complessa in qualche modo. Quindi, insomma, secondo me il teatro a scuola è veramente importante, dovrebbero farlo tutti, tutte le classi, tutte le fasce d'età, perché crea veramente uno spazio in cui si può imparare insieme attraverso un gioco e attraverso la relazione, ecco.
Senti, ma tu dicevi che quando un laboratorio entra in classe si vede, no? Che i ragazzi cambiano, nella tua esperienza lo vedi anche tu, nel giro di qualche incontro vedi questo cambiamento o ne parli con insegnanti? Perché sì, insomma, anche io e Chiara abbiamo fatto laboratorio teatrale alla nostra scuola e sì, effettivamente questo si vede tantissimo, però la mia curiosità è, ma lo vedi anche tu? Cioè si vede man mano che vanno avanti gli incontri che c'è una sorta di trasformazione?
Allora, secondo me sì, un po' si vede, un po' però questa cosa è più evidente nel momento in cui c'è un confronto con gli insegnanti, perché nella scuola si lavora con il gruppo classe generalmente, non sempre, però comunque con il gruppo classe, e quindi la prima cosa che si può cominciare a vedere è proprio che cambia la dinamica tra le persone. Questo perché il laboratorio teatrale crea subito una specie di contesto diverso rispetto a quello ovviamente della lezione tradizionale. I ragazzi possono muoversi, possono giocare, possono improvvisare, possono sperimentare liberamente. Ovviamente questo permette loro di mostrarsi sotto una nuova luce. Questo un pochettino si vede anche per chi arriva dall'esterno, cioè la prima impressione già fa vedere delle cose, delle dinamiche che piano piano, anche nel confronto però con gli insegnanti, possono essere scardinate. E spesso succede ovviamente che emergano delle capacità anche da parte di singoli che non si vedono in classe. Certo. O persone molto timide che si esprimono, trovano un modo, un canale per potersi esprimere. Addirittura mi è capitato di vedere delle persone, piccole o grandi, che magari avevano una forma di mutismo selettivo, che invece durante il laboratorio teatrale parlavano. Quindi insomma un lavoro veramente particolare, no? Perché scattano delle dinamiche completamente diverse. Alcuni ragazzi, ragazze, bambini o bambine fanno magari più fatica a scuola, e in questo spazio un po' protetto e creativo si lanciano, si propongono.
E si
molto
esprimono,
più
facilmente, no? Finalmente.
E si esprimono. Mm-hmm. E quindi questo è quello che posso vedere per la mia esperienza, anche perché comunque c'è un cambiamento di relazione, sia tra pari, per quello che si diceva prima, no? Perché attraverso l'ascolto, la collaborazione, la fiducia reciproca, lo scoprire comunque modalità diverse dei propri compagni e delle proprie compagne, cambia la visione degli altri e delle altre, e poi anche un'altra dinamica secondo me cambia, sempre per la mia esperienza parlo, tra gli insegnanti e gli studenti e le studentesse, cioè gli insegnanti hanno l'occasione di osservare intanto i loro allievi e le loro allieve in una situazione completamente diversa, che è più libera, più creativa, a volte più caotica, vero? Non so se
certo, sì, ma è un caos fecondo.
Che è un caos bello, esatto. E dalla loro parte invece riescono a vedere una nuova versione anche dell'insegnante, secondo me, che nel caso in cui assiste o addirittura partecipa, che sarebbe la migliore delle ipotesi, attivamente al laboratorio, crea proprio una sorta di complicità e di rapporto diverso, di visione diversa dell'insegnante.
Ma infatti, visto che abbiamo con noi Serena, proviamo a chiedere a lei il suo sguardo dall'interno, perché dicevi tu hai un punto di vista che comunque rimane un po' più esterno. Vediamo, Serena, nella tua esperienza quali sono se ti è capitato di vedere delle trasformazioni particolarmente sorprendenti e comunque in generale come cambia la dinamica e anche i ragazzi.
Sì, allora, il laboratorio teatrale, il lavoro che si fa cambia tutti i ragazzi, uno per ciascuno e nel contempo tutti insieme come classe. Perché? Perché è uno spazio altro ed è soprattutto uno spazio senza giudizio. È uno spazio in cui ognuno porta se stesso, con le sue caratteristiche, le sue fragilità. È uno spazio nel quale ognuno, per creare qualcosa insieme agli altri, spettacolo, prova aperta, adesso non so come lo vogliamo chiamare, deve mettersi in ascolto degli altri. Questo è una qualcosa di fondamentale per me, perché appunto c'è bisogno, secondo me, nelle scuole di oggi di educare all'ascolto degli altri.
Eh sì.
E dunque, sì, le sorprese in positivo arrivano proprio dagli alunni che hanno più fragilità, che lì si sentono tirati in mezzo, è messo in gioco e danno come gli altri, più degli altri. Allora, certo, molto dipende anche dall'operatore teatrale, dalla sua capacità di costruire, di coinvolgere e da come si pone. Ma io in tanti anni di laboratorio teatrale ho visto delle cose davvero sorprendenti, tra le altre mi ero appuntata un esempio fra i più clamorosi, che però mi hai bruciato tu, nel senso che, ecco, in uno dei laboratori più recenti è successo che appunto un'alunna che soffriva di una forma di mutismo selettivo, per cui lei in classe sussurrava soltanto per sentirla, dovevi proprio metterti a 2 centimetri dalla sua bocca. È successo che dopo il training degli incontri in laboratorio teatrale, lei durante lo spettacolo finale è andata in scena davanti a un pubblico ed è riuscita finalmente a tirar fuori tutta la sua voce, che noi per la prima volta abbiamo sentito in quell'occasione.
Che meraviglia.
Sì. Sì, sì, sì.
Veramente, sì. Sono momenti in cui ci si commuove un po'.
Sì, questi, eh? Sì.
Senti, Daniela, allora, molti laboratori, abbiamo già un po' detto prima, non si limitano solo alla recitazione, ma coinvolgono i ragazzi nella scrittura, nella creazione, no, di questo spettacolo, prova aperta finale. E quanto è importante secondo te questo aspetto creativo?
Allora, secondo me è un aspetto fondamentale. Credo veramente che soprattutto con i più giovani non abbia molto senso dare semplicemente un copione già pronto, chiedere di impararlo. È molto più interessante costruire il lavoro tutti insieme, chiaramente. Occorre passare per forza, sempre secondo me, da una fase di sperimentazione, di condivisione delle idee, di improvvisazioni, di scrittura. Ho avuto veramente dei ragazzi e delle ragazze che hanno scritto delle cose veramente meravigliose a partire da un tema o a partire anche da un testo o da di un'opera teatrale che anche di romanzi, e hanno scritto delle cose veramente profonde e bellissime. Quindi poi arriva il copione, è come se fosse una fase veramente successiva e inoltrata, e penso che in questo modo i ragazzi ovviamente non interpretano soltanto, ma diventano davvero una parte fondamentale e indispensabile del processo creativo. Quindi quando questa cosa succede cambia ovviamente tutto il loro, la sensazione del loro coinvolgimento, perché comunque sentono che quello che portano in scena appartiene davvero a loro, e quindi questo secondo me è il bello proprio di fare teatro con i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine delle scuole, perché diventa un'occasione di esprimere la propria creatività, veicolarla con l'aiuto della guida dell'operatore teatrale, poi trasformarla in qualcosa comunque di bello e di condiviso.
Certo.
Ecco.
Sì.
Allora, Serena, Fin qui abbiamo ragionato di aspetti educativi, pedagogici, abbiamo parlato del teatro classico, abbiamo volato un po' alto, però adesso arriviamo alla prosa, all'aspetto prosaico della realtà. C'è una questione concreta e materiale. I laboratori di teatro nelle scuole si svolgono, per esempio come nel nostro caso, nella nostra scuola, i laboratori di teatro fanno parte del PTOF, per cui sono delle attività che coinvolgono le classi, si svolgono proprio da statuto, fra virgolette, si svolgono in orario didattico, sono quindi a tutti gli effetti delle attività curricolari, però nello stesso tempo sono anche delle attività extra. Che cosa vuol dire? Che lo Stato non paga gli operatori devono essere pagati dalle famiglie, per cui c'è una questione economica, c'è anche una questione organizzativa, quello che vediamo noi tutti gli anni, cioè la contrattualizzazione richiede dei passaggi che gravano sulle segreterie, che spesso sono sotto organico, per cui ci sono dei tempi
lunghissimi
dall'emanazione del bando, l'accettazione del bando, la firma dei contratti, il pagamento. Certo. Insomma, anche nella realtà in cui lavori tu, questi aspetti sono problematici e c'è il modo per trovare una soluzione.
Allora, se c'è un modo non lo so, vi posso raccontare, mi piacerebbe, vi posso raccontare cosa succede nella mia scuola di ora, dove insegno ora. Allora, da noi funziona che i laboratori teatrali appunto sono un progetto di istituto, quindi istituzionalizzato, ma per le sezioni a tempo prolungato, sono quattro sezioni.
Perché ci sono più ore.
Ci sono più ore, dunque c'è una programmazione che è più ampia di un po' di materie, quindi c'è più spazio, insomma, no? C'è più respiro. E quindi per queste classi, quindi se sono 4 per 3, 12, giusto? Sì, sono obbligatori. Questo vuol dire che in ogni classe si fanno 9 incontri con l'operatore teatrale di 2 ore ciascuno più la restituzione, spettacolo finale. E questo dal primo al terzo anno. Per le altre classi, invece, cioè quelle a tempo normale, loro se vogliono possono aderire. Okay?
Però non è obbligatoriamente curriculare.
No, non è curriculare. Okay. Cioè è curriculare perché si svolge comunque nelle ore di scuola.
Non è nel PTOF, esatto. Diciamo. Piano triennale dell'offerta formativa, certo. In caso qualcuno non lo sapesse ancora.
Allora, quindi qui c'è un po', si solleva un po' una contraddizione, nel senso che se è un progetto di istituto da un lato, dall'altra però il fatto è che è a pagamento, quindi l'intera spesa dell'operatore teatrale è a carico delle famiglie, quindi questo sicuramente è un punto critico, un punto così, se vogliamo, un po' contraddittorio, no?
Certo, anche perché le famiglie immagino siano tutte felicemente d'accordo, però poi magari non tutte sono in grado economicamente di sostenerla, no? Questa spesa.
E quindi questa contraddizione io la sento, si sente. Devo dire che nella mia scuola dall'anno prossimo probabilmente ci sarà una parte della spesa dell'operatore teatrale, che peraltro per famiglia è una spesa abbastanza modica, mi pare, una parte della spesa forse potrà venire coperta da un'associazione genitori. Speriamo, ce lo auguriamo tutti, insomma, questo sarebbe davvero un bene. Per esempio, lavoravo in una scuola che si trovava in un'area considerata a rischio, a forte processo migratorio, e lì i laboratori teatrali venivano ed erano appannaggio esclusivamente metà della scuola e metà del comune. Insegnava Pioltello, sì, quindi allora. Ecco, quindi le famiglie erano assolutamente sgravate ed erano anche di più le ore.
Certo, ma sì, però anni fa.
Però appunto era un'area considerata a forte processo migratorio, quindi evidentemente usufruiva di
risorse. Sì, e poi a
risorse.
Volte nei comuni piccoli hanno forse più possibilità.
E comunque oggi ci sono un po' meno di risorse rispetto immagino, a quanto sì, certo, fossero un sì, po' certo, di anni fa.
Allora ti parlo del 2005, sì, 2006, una cosa così.
Il tempo passa, ne sono
era la fine, esatto. Era la fine del momento glorioso delle scuole, no?
Sì.
Era un po' già, come dire, si stava andando verso la fine. E Daniela, ti abbiamo tenuto fino adesso, sì, adesso però ti salutiamo. No, grazie, grazie davvero, ci hai, come dire, raccontato.
No, grazie a voi che...
Grazie.
No, grazie a voi che mi avete dato la possibilità di raccontare, insomma, la mia esperienza. Grazie.
Benissimo, e buon lavoro. Buon lavoro, ragazzi.
Grazie a tutti voi, a tutte voi. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Ebbene, allora abbiamo parlato di teatro, direi, da prospettive diverse. Che cosa possiamo dire nel finale? Che fare teatro nelle scuole è, come dire, un atto educativo fondamentale.
Yes.
Sì. A martedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.